Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di La musica e le sue storie con David Checchi e Silvia Terribili il mercoledì su Radio Salto Amsterdam dalle 20 alle 21. Buon ascolto. Ciao a tutti, buonasera, benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana. Questa è la musica e le sue storie a cura di David Checchi. Ciao David, buonasera, benvenuto. E questa sera devo annunciarli io perché sono i più grandi, la più grande band della storia del rock di tutti i tempi, i Pink Floyd.
Sì. Buonasera a tutti, innanzitutto e benvenuti a questa serata speciale. Oggi vi invito a lasciarvi trasportare in un viaggio musicale unico, un viaggio che non è solo suoni ma emozioni, visioni e riflessioni. I Pink Floyd hanno saputo esplorare l'animo umano come pochi altri artisti, toccando temi universali che parlano a ciascuno di noi. Questa scaletta è stata pensata per sorprendervi, per farvi scoprire o riscoprire capolavori senza tempo. Mettetevi comodi, chiudete gli occhi se volete, perché stiamo per iniziare con un pezzo che sa colpire dritto al cuore. Shine on your crazy diamond. Siete pronti? Via!
Thank you.
Pink Floyd sono un gruppo musicale rock britannico fondato a Londra nel 1965 dal cantante e chitarrista Syd Barrett, dal bassista Roger Waters, dal batterista Nick Mason e dal tastierista Richard Wright. Nel gennaio 1968 si unì al quartetto anche il chitarrista e cantante David Gilmour, che in seguito prese il posto di Barrett, che si era gradualmente allontanato dal progetto a causa dell'uso di droghe e da una forma di alienazione. Nel corso di una carriera trentennale caratterizzata da costanti esperimenti sonori, grafiche innovative, teste di matrice filosofica e sofisticate esibizioni dal vivo, il gruppo riscrisse le tendenze artistiche della propria epoca, diventando una delle band più influenti nella storia della popular music. Sebbene agli inizi si siano dedicati alla musica psichedelica e allo space rock, stili di cui sono considerati pionieri, in un secondo momento si accostarono al rock progressivo, affermandosi come uno dei gruppi più conosciuti e rappresentativi di tale ambito. Si stima che fino al 2008 i Pink Floyd abbiano venduto circa 250 milioni di dischi in tutto il mondo, di cui 74,5 milioni soltanto negli Stati Uniti d'America. Adesso introduciamo nella nostra scaletta uno dei pezzi più iconici, da Dark Side of the Moon, con un ritmo incalzante e testi profondi. Time. Pink Floyd. guida della formazione si avvicendarono tre diversi membri. Dapprima Barrett, poi Waters e infine Gilmour, ognuno dei quali ne influenzò in modo sostanziale il percorso artistico, dando una personale impronta alla cifra stilistica. Il primo periodo fu contraddistinto dal genere psichedelico e dalla direzione di Barrett, principale autore dei brani del lavoro d'esordio, intitolato The Piper of the Gates of Dawn. La seconda fase vide la preeminenza di Waters con la pubblicazione di Dark Side of the Moon, l'album con il maggior numero di settimane in classifica Billboard 200, Wish You Were Here, Animals, The Wall and The Final Cut. Ultimo frangente corrisponde agli album A Momentary Lapse of Reason, The Division Bell and The Endless River, firmati prevalentemente da Gilmour. Dopo l'allontanamento di Barrett, la formazione conobbe un nuovo cambiamento. Nel 1979, durante la lavorazione di The Wall, allorché Wright fu estromesso dal gruppo, per poi prendere parte alla successiva tournée solo in veste di turnista. Nel 1985 anche Waters abbandonò la banda a seguito di un contenzioso legale sul nome del gruppo. Gilmour e Mason furono autorizzati a proseguire l'attività dei Pink Floyd, riunendosi successivamente a Wright, l'isola di Wright naturalmente. Wright era l'altro componente che usavano da turnisti. I componenti della band cessarono la collaborazione nel 1995. E adesso andiamo ad ascoltare nella nostra scaletta probabilmente la canzone più amata dai fan, con uno degli assoli di chitarra più memorabili nella storia del rock, Comfortably Numb, Pink Floyd.
Thank you.
Numerosi protagonisti del rock inglese degli anni 60 avevano frequentato le più rinomate scuole d'arte del Regno Unito, istituti indirizzati principalmente alle arti visive, in particolare la fotografia, la pittura, il disegno, la scultura, il design e l'architettura. Tra questi, per esempio, John Lennon, Eric Clapton, Pete Townshend e Ron Wood dei Rolling Stones. Fu in una di queste art school che si formò il primo nucleo dei futuri Pink Floyd, grazie all'incontro tra Roger Waters, Nick Mason e Richard Wright, tre allievi della facoltà di architettura del Politecnico di Regent Street a Londra, divenuto in seguito l'Università di Westminster. Questo gruppo di amici si sovrappose a un altro proveniente da Cambridge, Waters, che abitava proprio a Cambridge. Aveva frequentato prima dell'università la locale High School for Boys, dove studiavano anche Syd Barrett, che sarebbe diventato il primo leader della band, Storm Thorgerson, fotografo e grafico, che in seguito sarebbe stato l'autore di molte copertine dei dischi del gruppo, Bob Close, membro di alcune delle sue prime versioni embrionali, e Tim Renwick, che negli anni 80 sarebbe stato chitarrista in molte formazioni progressive, nonché turnista dei Pink Floyd. In una scuola vicina studiava David Gilmour, un altro amico di Thorgerson. I futuri membri dei Pink Floyd, sia quelli originari di Cambridge, Waters, Barrett e Gilmour, sia quelli di Londra, Mason e Wright, provenivano da famiglie borghesi, se non addirittura agiate. Il padre di Mason, in particolare, era affermato documentarista di sport e motoristici e abitava con la famiglia nel ricco quartiere londinese di Hampstead. E adesso proseguiamo nella nostra scaletta con un brano dall'album The Dark Side of the Moon, un brano energetico e ritmato con un tempo di 7/4 che lo rende unico. Signore e signori, in scaletta la numero 4 per stasera, Money, Pink Floyd. We'll be right back. partire dal 1963, negli anni dell'università, Waters, Mason e Wright diedero vita a diversi gruppi musicali studenteschi, insieme a Clive Metcalf, Kate Noble e alla sorella Shay Lang. Fondarono i Sigma Six, gruppo che in seguito, dopo diverse modifiche alla formazione, assunte svariate e effimere denominazioni, tra cui Screaming Up Dubs, Leonard Lodges e Spectrum 5, per diventare infine dall'inizio del 1965 T7. Alla fine il gruppo era composto, oltre che da Waters, Wright e Mason, dal chitarrista Bob Close, dal cantante Chris Dennis e da Sid Barrett, che dopo aver frequentato per 2 anni l'Istituto d'Arte del Technical College di Cambridge, per cui studiava anche il suo amico David Gilmour, nel 1964 si era trasferito a Londra per iscriversi al Camberwell College of Art, fonte di una borsa di studio con l'idea di diventare pittore. Il repertorio dei Sigma Six e dei gruppi successivi consisteva per lo più nella semplice reinterpretazione dei brani più in voga del periodo, adatti a feste studentesche e a piccoli locali, con cover dei Rolling Stones e di artisti rhythm and blues americani. Inizialmente Waters suonava la chitarra solista, Wright la ritmica e Mason la batteria. Con l'arrivo di Close, il primo membro dotato di una buona preparazione tecnica, e successivamente di Barrett, Waters passò al basso elettrico e Wright alle tastiere. Richard Wright, nel frattempo ben poco interessato nella prosecuzione di studi di architettura, aveva abbandonato il Politecnico di Regent Street e si era iscritto a una scuola di musica, il London College of Music. Appassionato di jazz, aveva iniziato a interessarsi di Stockhausen e la musica elettronica contemporanea. E adesso andiamo ad ascoltare un iconico pezzo di Pink Floyd, e parliamo di una canzone intensa e commovente, di un classico senza tempo. Wish You Were Here. Wish You Were Here. Questi interessi furono fondamentali per il contributo del tastierista allo stile musicale di Pink Floyd negli anni seguenti. L'ingresso di Syd Barrett, che assunse ben presto la leadership del gruppo, rese sempre più marginale il ruolo del cantante Chris Dennis, che lasciò nel 1965, chiamato dalla Royal Air Force, per cui lavorava in una base in Bahrain, convinto che la band non avesse futuro. Il gruppo, durante un'esibizione in una base della RAF nel gennaio del 1965, scoprì che nel cartellone del giorno seguente era prevista l'esibizione di un'altra band, anch'essa denominata T-Set. Per evitare possibili problemi legati ai diritti di utilizzo di quel nome, Syd coniò il nuovo nome della band, i Pink Floyd, composto unendo i nomi di due bluesman americani, Pink Anderson e Floyd Council. La formazione alternò ancora il nome di T-Set, Pink Floyd e stavolta Pink Floyd Sound. Dal gennaio del 1965 fino all'inizio del 1966, prima di adottare in maniera definitiva l'appellativo di Pink Floyd, in quel periodo il gruppo, che suonava come spalla, ottenne un ingaggio fisso presso il Countdown Club vicino a Kensington High Street e cominciò a formarsi un repertorio, partecipando a provini e concorsi rock. Durante l'estate del 1965, anche Bob Close abbandonò la band per tornare al college, ma la sua assenza non provocò serie conseguenze. Andiamo ad ascoltare il numero 6 per la scaletta di oggi riguardante Pink Floyd. Parliamo di Eva Cigar, un pezzo ironico con un groove accattivante, perfetto per rimanere concentrati all'ascolto dei Pink Floyd. Successivamente alla partenza di Barrett, dopo un iniziale momento di sbandamento, la band si riassestò, dandosi una struttura e degli obiettivi condivisi. Anche l'arrivo di Gilmour, abile chitarrista di buona inventiva, che portava le proprie idee e un approccio ponderato, concorse a rinvigorire il gruppo. Wright e Waters si cimentarono nella composizione di nuovi brani, ma neppure il nuovo singolo, pubblicato il 19 aprile, It Won't Be So Nice, Julia Dream, ottenne buoni riscontri. Alle serate nei club londinesi si aggiunsero quella del nascente circuito delle università e un numero crescente di tour europei, dove il pubblico si mostrava ben disposto verso la band. Il 18 e il 19 aprile i Pink Floyd tennero 4 concerti al Piper Club di Roma e si esibirono il 6 maggio sempre a Roma al Palazzetto dello Sport nel First International European Pop Festival. Alla troupe venne aggregato Peter Watts, un esperto road manager che in pochi anni portò importanti innovazioni tecnologiche nelle attrezzature usate durante i tour. Durante un'ultima data di un tour del 6 luglio a Montreal, Waters ebbe un acceso di verbio con uno spettatore, perse il controllo e gli sputò. Questo incidente lo portò a riflettere sulle crescenti difficoltà di rapportarsi con il pubblico e ad abbozzare nella sua mente l'idea alla base dell'album successivo, il crescente muro di incomunicabilità tra la band e il pubblico. Animals conseguì comunque un ottimo successo commerciale, raggiungendo la posizione numero 2 in patria e la numero 3 oltreoceano. Tuttavia alcuni critici lo descrissero come noioso e cupo. Nel 1978, a causa di gravi problemi finanziari conseguenti al fallimento di una società di intermediazione alla quale avevano affidato i propri capitali, e Pink Floyd furono costretti a lasciare il Regno Unito per un anno, dal 6 aprile 79 al 5 aprile 1980. Durante questo periodo i musicisti si dedicarono a impegni personali, come gli album David Gilmour, del chitarrista, e Wet Dream di Wright, mentre Waters lavorò a due progetti, The Pros and Cons of Each Hitting e The Wall. Il primo sarebbe diventato un lavoro solista del bassista, mentre il secondo sarebbe stato un altro successo discografico per il gruppo. E adesso andiamo ad ascoltare la canzone successiva, che parliamo di One of These Days, è un brano strumentale, potente e ipnotico che dimostra il lato sperimentale della band, appunto, Pink Floyd, One of These Days. L'esilio forzoso di un anno portò i Pink Floyd in Francia, dove iniziarono a lavorare presso i Super Beer Studios, uno studio di registrazione situato nelle Alpi Marittime, e nel quale Wright e Gilmour avevano registrato i loro album solisti. Dato che Waters aveva abbozzato molto materiale per rinforzare la troupe, furono ingaggiati James Guthrie come tecnico del suolo, Michael Kamen come arrangiatore e Bob Ezrin come produttore. Quando un dirigente della Sony CBS chiese alla band di completare il lavoro entro l'anno, offrendo in cambio l'aumento dei loro proventi, Waters intravista la possibilità di riuscirci, si infuriò con Wright, che rifiutò di rinunciare alle sue vacanze estive per completare i pezzi alle tastiere. Da lì a breve Waters chiese a Steve O'Rourke di estromettere Wright dalla formazione, relegandolo al ruolo di turnista durante il tour che seguì la pubblicazione dell'album. L'opera, ideata da Waters, tratta delle ossessioni della sua vita, esposta attraverso la metafora di una rockstar di nome Pink, nella quale si distingue chiaramente la figura di Waters, che ripercorre la propria esistenza attraverso riferimenti biografici come la morte del padre, Another Brick in the Wall, una madre iperprotettiva, Mother, la paura del sesso, Young Lust, è una generale avversione per le istituzioni, e costruisce mattone dopo mattone un muro che lo separa dalle altre persone e che lo porta alla follia. Pink si libera dal muro solo dopo una sorta di processo mentale, The Trial, che lo condanna e che conduce all'abbattimento del muro. Alla fine dell'opera, in Outside the Wall, viene lasciato spazio a un messaggio positivo e di speranza, che recita così: soli o a coppie, quelli che davvero ti amano camminano su e giù, fuori dal muro. E adesso, circa quest'album, The Wall, andiamo ad ascoltare un pezzo imprescindibile con il suo messaggio ribelle e il coro di bambini, Another Brick in the Wall.
We don't need no thought control. In the classroom, teacher, leave them kids alone. Hey, teacher, leave them kids alone.
E veniamo alla formazione dei Pink Floyd. La band è composta, era composta da Roger Waters, voce, basso, chitarra, Nick Mason alla batteria e alle percussioni, David Gilmour, voce, chitarra, cori, e Richard Wright, voce, tastiera, pianoforte, organo Hammond, organo fa fissa, sintetizzatore e cori. E veniamo alla discografia, partiamo dal 1971 con Meadow, 1972 Obscured by Clouds, 1973 The Dark Side of the Moon, 1975 Wish You Were Here, 1977 Animals, 1979 The Wall, 1983 The Final Cut, 1987 è Momentary Lapse of Reason, 1994 The Division Bell e 2014 The Endless River. Gli album dal vivo, 1969 Amalgama, il primo disco, 1988 Delicate Sound of Thunder, 1995 Pulse, 2000 Is There Anybody Out There, The Wall Live, 1980-81, 2021 Live at New Worth e 2023 The Dark Side of the Moon Live at Wembley Empire Pool in London.
Dall'album successivo a The Wall, elaborato inizialmente nei Britannia Row Studios e perfezionato poi sulla storia, parteciparono Guy Pratt come bassista e Rick Wright rientrato nella formazione, il quale diede un contributo significativo alla registrazione del disco. The Division Bell, titolo suggerito dallo scrittore Douglas Adams, uscì il 28 marzo 1994 nel Regno Unito e il 4 aprile dello stesso anno negli USA, raggiungendo il numero uno nelle classifiche di entrambe le nazioni, mentre l'accoglienza della critica non fu affatto benevola, anche se col passare degli anni si sarebbe ricreduta. The Division Bell è un concept album che parla, come in The Wall, dell'incomunicabilità tra gli individui, problema con cui i tre componenti avevano a fare tra cause legali e divorzi. Alla stesura dei testi partecipò anche la giornalista Polly Sampson, fidanzata con Gilmour, il quale era reduce dal divorzio dopo quasi 20 anni di matrimonio con l'ex moglie Ginger. Nei testi non mancano inoltre riferimenti ai quasi 20 anni di matrimonio con la ex moglie Ginger e pezzi come quelli che creò Waters, come Lost for Words, e a Barrett era riferito Paul a parte. I pezzi più rappresentativi del disco sono Ike Hopes and Maronade, premiato con un Grammy Award come miglior brano strumentale. La copertina è firmata nuovamente da Torgerson, che, prendendo spunto dai Moai dell'Isola di Pasqua, dispone su un prato due teste contrapposte che formano l'immagine illusoria di un terzo volto, quindi arte. Passiamo con l'ultimo brano in scaletta, ma molto velocemente, e parliamo di Rock Like Hell. Questa stupenda serata in cui ci hanno fatto tesoro la musica dei Pink Floyd, è stata la puntata numero 19 della Musica e le sue storie. A te Silvia per il saluto conclusivo.
Avete ascoltato La musica e le sue storie, a cura di David Checchi e Silvia Terribili, il mercoledì su Radio Salto Amsterdam. Alla prossima puntata!